Buongiorno anche a Davide Giacalone, pronto per la rassegna stampa, ben trovato.
Buongiorno, eccoci qua, buongiorno.
Buongiorno a te Davide, come ogni mattina si va in edicola insieme a te, commentiamo insieme le prime pagine dei quotidiani, prima del Corriere. Nuova variante, cadono le borse, dal Sudafrica arriva Omicron e allarme in Europa, Speranza dice siamo preoccupati, bisogna vaccinarsi, vietati intanto i voli da Città del Capo e da altri 7 paesi, primo caso in Belgio, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen chiede a Pfizer di intervenire subito. Partiamo da qui, Davide.
Allora, diciamo così, al netto è nato Omicron, quindi diciamo sempre allerta bisogna stare, siccome al netto dell'allarme e del fatto che è stato già chiesto alle società che seguono, farmaceutiche che seguono la questione dei vaccini, di capire se è necessario e se è possibile aggiornare in tempi brevi. Ma a parte questo, è bastato che questa roba facesse il giro del mondo perché le borse venissero giù in maniera non drammatica, ma sì molto significativa, un po' ovunque. Questo cosa dice? Questo dice che tutta questa roba, di cui ci siamo anche un po' stufati, ci siamo stufati a viverla, figuriamoci, ci siamo stufati anche a parlarne, ma tutta questa roba che ha a che vedere con le precauzioni, evitare la diffusione, non far fare l'infarto alle strutture sanitarie e quindi la mascherina, il distanziamento, il vaccino, è tutta roba che ha a che vedere con la ricchezza, è tutta roba che, no, ovviamente con la vita, ma anche con la capacità di produrre e di consumare ricchezza. Se non ce la vogliamo fregare, è necessario, diciamo, avere un supplemento di pazienza e di prudenza, altrimenti poi si pagano le conseguenze. Però i numeri sono stati chiarissimi già ieri.
Andiamo sulla prima della stampa, anche qui ovviamente si parla di variante Omicron, allarma il mondo, giù le borse, l'Unione Europea blocca i voli a rischio, invece poi di spalla patto di stabilità e difesa, l'alleanza Draghi-Macron, si tengono per mano Sergio Mattarella, Mario Draghi ed Emmanuel Macron dopo aver firmato il trattato del Quirinale.
Sì, c'è questa tendenza a personalizzare, no? Draghi, Macron, poi sì, ci sono i gesti che contano. Io ricordo che il tenersi per mano è stata un'iniziativa di François Mitterrand, presidente francese, e Helmut Kohl, all'epoca cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, davanti a un campo dove erano raccolti i morti durante le guerre che Germania e Francia, o Francia e Germania a secondo dei gusti, si erano fatti nel corso della storia. Quindi sì, diciamo, ha quel significato lì, però non esiste, sì, le personalità hanno sempre avuto e sempre avranno un ruolo nella storia, ma molto più forte sono gli interessi di un paese e degli interessi reciproci, in questo caso della Francia e dell'Italia. Noi abbiamo enormi interessi a coordinarci, andare d'accordo, a essere, oltre che cugini latini, anche molto solidamente alleati. Abbiamo interesse industriali, abbiamo interesse nell'aerospazio, abbiamo interesse nel mondo industriale della difesa, dove abbiamo eccellenze da una parte e dall'altra, e l'abbiamo naturalmente relativamente alla difesa dei confini, ma abbiamo soprattutto una scadenza che ci aspetta relativamente a poco, cioè nel senso che è già in corso, ed è la revisione del patto di stabilità. E lì Francia e Italia hanno molti interessi comuni. Questo è quello che conta e questo è quello che guiderà la danza.
Davide, dalla prima della Repubblica, Covid, incubo Omicron, questa è l'apertura. Noi andiamo però di spalla, si parla di Europa, Bruxelles teme i ritardi italiani sull'uso dei fondi della recovery.
Allora, in realtà il governo italiano ha detto e ripetuto in tutte le salse che non ci sono ritardi, e quindi diciamo, se può temere, ma fino a quando non si verificano. Vero è che i passaggi attuativi veri devono ancora arrivare, per ora diciamo così non abbiamo accumulato ritardi, non ci sono ritardi nelle parti di progettuali e di presentazione dei documenti. Stiamo parlando di una messa a disposizione di 191 miliardi e 500 milioni quello che abbiamo chiamato il recovery, e cui si aggiungono un fondo complementare che fa 30 miliardi e 620 milioni, cioè siamo nel complesso sono 222 miliardi e 100 milioni, cioè una cifra storica. Ora, il tema non è solamente quello del ritardo o non ritardo, ci mancherebbe soltanto che uno riesca a accumulare dei ritardi. è che un'occasione simile non si ripresenta più nel tempo prevedibile, probabilmente nel tempo delle nostre biografie, poi i nostri pronipoti staranno a vedere, la cosa non ci riguarda. Questa è un'occasione unica e lo sforzo non può che essere collettivo, sia delle istituzioni europee che dell'intero paese. E guardate, ogni volta che si viene a dire ma sai, su quell'aspetto lì, quella categoria non è d'accordo, forse fa lo sciopero, e forse non hanno capito che qual è la partita vera, qual è la posta in gioco che c'è attualmente.
Allora, abbiamo parlato, Davide, parecchio anche negli scorsi giorni di Rete Unica, del ruolo di team in questa e in altre questioni. Ecco che c'è un terremoto, scrive il Sole 24 Ore, ma la notizia la ritroviamo in prima su diversi quotidiani. A Rossi le deleghe di Gubitosi, che si è dimesso, l'amministratore delegato resta in consiglio un comitato per esaminare l'offerta intanto del fondo americano. L'ipotesi è di avere la Briola direttore generale. Raccontaci.
Allora, noi l'avevamo detto, abbiamo cercato di chiarirlo a chi ci ascolta fin dal primo momento, quando è venuta fuori l'offerta di KKR, e avevamo utilizzato un'immagine. È vero che KKR sta bussando alla porta di TIM, ma non bussa da fuori, bussa da dentro, perché KKR è già dentro la società. Non solo, ma quelli che parlano a spezzatino, bisogna stare attenti. Vedo anche oggi ci sono qualche dichiarazione, qualcuno s'attarda, no? Dicendo che non bisogna spezzettare. La rete di TIM sta dentro una società che sta dentro la passo, a volta dentro la pancia di TIM, e però in quella società, indovinate chi è il socio? È KKR. Questo è il punto. Quindi, essendo l'amministratore delegato della TIM richiesto di sostituzione, i francesi di Vivendi, che hanno la maggioranza relativa delle azioni ma non hanno il controllo della società, avevano manifestato sfiducia nei confronti del vertice di Telecom, ed essendo questa chiamata di KKR da dentro casa una forma di difesa, beh, era diventava abbastanza imbarazzante che lo stesso amministratore gestisse l'intera vicenda, ed è andata come non poteva che andare, cioè con le sue dimissioni. Peraltro il dottor Gubitosi rimane comunque nel consiglio d'amministrazione, quindi nessuno creda che la partita sia chiusa così.
Restiamo sulla prima del Sole 24 Ore, parliamo di dati non incoraggianti, quadro demografico tragico, ultimo appello per cambiare.
Allora, noi qui, diciamo così, non facciamo il parroco, quindi non è che concludiamo i collegamenti dicendo andate e moltiplicatevi, fate quello che vi pare, però ognuno faccia quello che gli pare. Però una cosa è sicura, che se tu hai una popolazione che è scesa sotto i 60 milioni e la previsione da qua al 2070 è arrivare a 47 milioni di italiani, e naturalmente in queste condizioni l'età media non può che crescere, perché se diminuisce la popolazione perché ci sono meno nascite, grazie al cielo la speranza di vita è molto più alta nonostante il Covid, e quindi significa avere una popolazione più anziana. Allora, quella roba lì semplicemente comporta delle conseguenze. Fai quello che ti pare, non vuoi fare figli, fai quello che credi, ma comporta delle conseguenze. Due conseguenze sono quelle che fanno arrabbiare tutti. è da ottusi e da stupidi non prenderne atto. Meno pensioni e più immigrati. E se no non regge, non sta in piedi, perché diventiamo tutti più anziani, più ricchi, tendenzialmente più sani, più bisognosi di assistenza. Ci sono una serie di lavori che hanno a che vedere con la mobilità, la manualità, che nessuno di noi ha intenzione più di fare. E il risultato è che quella società ricca, quella che il professor Ricolfi chiama la società signorile di massa, cioè in cui tutti fanno i signori e tutti hanno i servitori, dove li trovi? E quindi quella è la conseguenza. Poi dice: sono contrario, e allora andate e moltiplicatevi.
C'è un allarme che riguarda gli più giovani e le droghe. Uno studente su 5 fuma la cannabis e usa le sintetiche. A far paura sono le sostanze sconosciute acquistate sul web. A Genova, dopo 12 anni, la nuova conferenza sulle dipendenze. C'è anche un'intervista a Fabiana Dadone, che è ministra delle politiche giovanili, che dice: dico basta al proibizionismo sulle droghe leggere. Davide.
Sì, ma non è sempre il solito modo superficiale di affrontare un tema che è un tema serio. Voi parlate parlereste dell'alcol in generale, cioè come paragonando una birretta a una bottiglia di vodka, non c'ha alcun senso. E quando dici io sono contro il proibizionismo, bellissima cosa, ma qual è la ricetta? La legalizzazione o la liberalizzazione? Perché una delle cose più affascinanti dell'uscita dal proibizionismo è quello di dire, ma sapete, la spinta al mercato la danno le organizzazioni criminali, quindi noi togliamo il mercato alle organizzazioni criminali e viene meno questa spinta. Ha un suo fascino come ragionamento, però questo comporta di dare tanta roba quanta se ne chiede a chiunque la chiede, perché se comincia a dire quelli che hanno una certa età ma non sopra una certa quantità, il mercato nero tranquillamente riprende da dove aveva lasciato, così come comunque riprenderebbe da altre sostanze. Nessuno mai su questa terra legalizzerà o liberalizzerà mai roba come le anfetamine sintetiche, questo me lo posso garantire, perché è tutta roba che crea danni cerebrali irreversibili. Poi lasciamo perdere poi sui bambini, sui ragazzini, ma su chiunque, crea danni. Quindi dovrai comunque distinguere una sostanza dall'altra, leggero, pesante, ma che vuol dire? La quantità di THC, tetraidrocannabinolo, che sta dentro, diciamo, che è il principio attivo dell'erba, dipende da chi l'ha coltivata, dove l'ha coltivata. Le filiere del tabacco, per arrivare a mettere una sigaretta, che comunque nuoce alla salute ovviamente, dal tabaccaio, ha una filiera di controlli sulla quantità di roba e qualità e tipo di coltivazione di quel tabacco. Devi fare quantomeno altrettanto per riuscire a capire, se non altro, quanto principio attivo c'è lì dentro. Però sembra che la politica sia molto più interessata a dire liberalizzare, no, punire, significa assolutamente niente in termini concreti.
Voltando pagina, Davide, andiamo sulla prima del giornale. Anche qui in prima pagina troviamo argomento virus, le conseguenze che ha sull'economia. Poi a centropagina c'è una fotonotizia, si parla di cronaca del caso Grillo Junior, fissato a processo, il processo per stupro, il figlio di Beppe Grillo e gli amici a giudizio rischiano 12 anni di carcere.
Allora, si trova pressoché su tutte le prime pagine questa notizia e ha qualcosa di raccapricciante, nel senso che c'è stato un episodio, c'è stata un'indagine, e da quest'estate, che è stata l'estate scorsa, che è stata chiesto il rinvio a giudizio. Ma tu quante volte la vuoi pubblicare la notizia che uno è stato richiesto il rinvio a giudizio, che forse c'è? Cos'è il rinvio a giudizio? Il rinvio a giudizio è il fatto che una persona, un cittadino, in questo caso un gruppo di cittadini, che sono stati indagati per una determinata ragione, la procura ha ritenuto che ci siano gli elementi per andare a processo. Il giudice dell'udienza preliminare ha detto sì, effettivamente questi elementi ci sono, quindi andate al processo. Il processo, che al di là da venire, non è che uno dice rischia 12 anni, sì, teoricamente, ma potrebbe essere assolto, assolti al plurale. Perché? Perché c'è la presunzione di innocenza e potrebbe la procura non essere in grado di dimostrare la colpevolezza. Sto dicendo che sono innocenti? No, sto dicendo che non deve. Sto dicendo che la Costituzione prevede questo. Ma se io reiteratamente pubblico la notizia che sono rinviati a giudizio, richiesti rinvio a giudizio, poi ci sarà il giorno dell'inizio del processo, poi ci sarà la requisitoria finale, poi ci sarà l'appello della procura, ci sarà ancora lunga quanto una pepinara sta storia. Se la continuo a pubblicare ossessivamente, io sto continuando a pubblicare la notizia che Grillo è colpevole. E questa è inciviltà. E questa è inciviltà. Ed è inciviltà che deve essere sottolineata anche quando riguarda persone e ambienti che nei confronti degli altri sono stati e sono profondamente incivili. Anzi, è una ragione in più che trovo per intervenire e dirlo.
Davide, finisce qui la nostra rassegna stampa, che torna domani mattina come sempre alle 7:10. Intanto a te buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Come detto, bisogna tornare a lavorare. Per tanti di noi che il lavoro l'hanno perso, l'hanno lasciato, bisogna fare cosa?
Bisogna iniziare a scrivere un curriculum soddisfacente, sì, e poi presentarsi bene, eventualmente in una fase di colloquio. Ci facciamo dare qualche consiglio su come giocarci queste carte e spenderci al meglio dal dottor Luca Talamonti, formatore comportamentale, docente universitario e scrittore, esperto di intelligenza linguistica, che ha appena scritto un libro proprio dal titolo Intelligenza linguistica, sprigiona il grande potere del linguaggio. Eccolo qui per gli amici della radiovisione. Dottor Talamonti, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Eccoci qui. Allora, immaginiamo di dover scrivere un curriculum e presentarci al meglio. Ci sono delle parole magiche da scrivere?
Assolutamente sì, ci sono delle parole magiche. E perché si chiamano parole magiche, innanzitutto? Una piccola parentesi molto tecnica ma molto importante. Perché le parole che usiamo o che ascoltiamo accendono, per così dire, nella nostra mente e in quella del nostro interlocutore, anche colui che legge, delle immagini. Le parole sono collegate a delle immagini. Quando poi queste immagini sono delle immagini piacevoli, il cervello rilascia degli ormoni, delle sostanze che ci fanno stare bene, che sono le cose che noi chiamiamo poi emozioni. Viceversa, se sono immagini non piacevoli, comunque vengono rilasciati degli ormoni che generano però emozioni, in questo caso non piacevoli. Quindi va da sé che ci sono alcune parole che è meglio usare e altre che è meglio evitare. Per esempio, nel curriculum è meglio evitare le descrizioni, le presentazioni delle proprie storie, del proprio vissuto, perché poi finisce magari che scriviamo cose come: abbiamo avuto un periodo difficile, in questo anno non ho lavorato perché ho avuto dei problemi. Ecco, innanzitutto evitiamo le descrizioni e in particolare evitiamo questa tipologia di parole. Del resto, quando scriviamo un curriculum, ma anche quando ci presentiamo a un colloquio, noi stiamo facendo una cosa molto semplice: stiamo vendendo. Lo so che questa parola suona un po' strana, perché uno dice: ma come stiamo vendendo? Non è che sto vendendo. Ma noi vendiamo sempre, vendiamo noi stessi, vendiamo la nostra professionalità, vendiamo la nostra comunicazione, soprattutto a chi non ci conosce e ci giudica da un foglio di carta. Quindi ecco, così come per il curriculum, così come per il colloquio di lavoro, così come per la vendita, è importante scegliere determinate parole. Ecco, supponiamo, tornando all'esempio precedente, di arrivare in sede di colloquio e magari il nostro interlocutore legge sul curriculum che per un anno non abbiamo lavorato. Del resto, questo è un periodo particolare, potrebbe anche capitare a qualcuno o essere capitato, ahimè, e ci chieda: ma come mai non hai lavorato in quest'ultimo anno? E le persone risponderebbero: sa, è un periodo complicato, difficile, in cui abbiamo dovuto fare dei sacrifici, ho avuto anche dei problemi familiari. Ecco, queste sono tutte parole che non mettono né noi stessi che le pronunciamo, né il nostro interlocutore che le ascolta, in uno stato emotivo piacevole. Quindi qua l'obiettivo è di dire la verità detta bene. Quindi la stessa frase si può dire con altre parole, tipo: beh, è un periodo molto delicato, delicato è una parola che produce ossitocina, l'ormone dell'amore, quello che ci fa star bene. È un periodo delicato, ho dovuto affrontare parecchie sfide, è stato un momento impegnativo, uh-huh, e ho dovuto lottare per fare del mio meglio. Ecco, questo, dirlo in quest'altro modo, produce determinati stati emotivi anche nel nostro interlocutore. E questo ovviamente genera risultati completamente,
pazzesco,
diversi.
Positivi, positivi. Pazzesco.
Ma anche a me, a sentire queste parole, non so come, ma proprio a livello ormonale, ma risvegliando.
Vabbè, quello forse è un'altra cosa. Abbiamo toccato però diversi punti e c'è un tema interessantissimo nel ringraziare il dottor Talamonti, che è il dire la verità. Perché spesso tanti, alcuni nel curriculum, insomma, gonfiano un pochettino qualche esperienza, invece è sempre bene magari, insomma, anche togliere qualche cosa, ma dire sempre la verità. Grazie davvero al dottor Luca Talamonti, formatore comportamentale, docente universitario e scrittore in libreria, per averci dato qualche consiglio utile. Possiamo dirlo: in bocca al lupo a tutti quelli che cercheranno un lavoro. Grazie dottore.
È stato un piacere, viva il lupo.
Continuiamo a seguire i mondiali di sci, i campionati li seguiamo grazie alla nostra testimonial speciale, che è Sofia Goggia, dalla sua voce, ascoltiamola.
Amici di RTL, buongiorno! Siamo nel Vermont, a Killington, come potete vedere quelle là dietro sono le piste dove si svolgeranno questo weekend il gigante e lo slalom. Il tempo, come potete ben vedere, non è dei migliori rispetto agli altri anni passati. Devo dire che fa veramente molto caldo, infatti ci sono 2 o 3 gradi, e solitamente invece c'era un freddo polare umidissimo e gelavamo. Ho degli ottimi ricordi qui a Killington. 5 anni fa sono riuscita ad ottenere il mio primo podio in gigante e mi ricordo ancora quel giorno, il primo podio in Coppa del Mondo, penso che sia indimenticabile. La neve non è durissima, perché chiaramente con queste temperature non può essere, non può gelare, quindi non è barrata, e anzi quest'anno hanno usato il sale per indurirla, perché quando si mette la neve sul sale, cioè quando si mette il sale sulla neve, scusatemi, poi la pista diventa più dura e quindi un po' più sciabile, diciamo che viene utilizzato per compattare la neve. E niente, seguiteci questo weekend, noi daremo il massimo come sempre, e da qua fino a marzo sarà una bella tirata. Ogni weekend saremo impegnati, a parte forse il 1° di gennaio, e vedremo, seguiteci.
E noi continueremo a seguire Sofia Goggia in giro per il mondo.
Ve lo ricordate sicuramente in TV come il mago Ronzo, ai tempi di Mai dire gol, poi Silvano,
il mago di Milano.
Ma non solo, torna a teatro e adesso ci facciamo raccontare tutto da lui. Diamo il buongiorno a Raul Cremona. Buongiorno, eccoti.
Ciao a tutti, Sim Salamin a tutti voi.
Eccolo qui, Sim Salamin, ci mancava da un po'. Allora, lo dicevamo, finalmente si torna a teatro, anche perché in conferenza stampa proprio il premier Draghi ha dichiarato che quando anche le regioni dovessero cambiare colore, il teatro sarà accessibile ai vaccinati, quindi non ci saranno restrizioni, si va avanti, e immaginiamo che l'emozione di sentire di nuovo il pubblico in sala, insomma, non deve essere stata una brutta cosa.
Beh, abbiamo già fatto qualcosa, sono stato per esempio al Giuditta Pasta di Saronno, ed è stato bello ritrovare il pubblico, c'era veramente un bel pubblico presente, come mi auguro ci sia anche al Manzoni per questa magia di Sant'Ambrogio. È chiaro, alla fine di questa quarta pandemia ci auguriamo tutti di ritrovarci finalmente di fronte al pubblico vero, e alla fine non c'è televisione, non c'è che tenga per dire quanto invece sia vero stare davanti al pubblico, questo lo sappiamo.
Eh beh sì, anche se non c'è televisione che tenga, un altro grande ritorno appunto anche in televisione è stato quello a Zelig, un vero e proprio successo nelle prime due puntate. Com'è stato ritornare su quel palco nello specifico?
Eh beh, sempre un palco con un pubblico vero, eccoci lì a ritrovarsi di fronte al pubblico che vuole divertirsi, che vuole uscire e ritrovare i Beniamini. Abbiamo avuto insomma un successo notevole, abbiamo vinto la prima serata, la televisione sappiamo quello che è con le sue sfide, e però qui la televisione è un po' tipica, nel senso che sì, stiamo parlando di televisione, ma in fondo siamo davanti al pubblico vero in un teatro straordinario come appunto di Arcimboldi, che quando entri di questa 2000 persone schierate da tutte le parti e ogni parola che dici viene amplificata e raccolta e trovo una risata, devo dire che insomma è un'esperienza unica.
Trovare una risata, ecco, tra l'altro lo dicevi, Raul Cremona sarà al Manzoni di Milano dal 4 all'8 dicembre prossimo con La magia di Sant'Ambrogio. Poi io non so milanese, quindi non mi uccidano i milanesi. Bravo. Per la pronuncia. A proposito di trovare una risata, tu pensi che insomma dopo questo anno e mezzo, quasi due, che abbiamo vissuto, sia oggi più difficile far ridere le persone dopo tutto quello che abbiamo passato?
No, secondo me no, invece anzi tutt'altro, la gente ha gran voglia di ridere e divertirsi. È che c'è questo spettro sempre della paura che costringe magari il pubblico a non affluire in maniera diciamo omogenea, però queste cose qua dovrebbero vincersi con l'evoluzione di questa pandemia, mi auguro molto presto, nel senso che alla fine comunque abbiamo dimostrato che nonostante tutto abbiamo una gran voglia di vivere, il pubblico lo dimostra. Tutti noi vogliamo ritornare insomma alla normalità, non dipende da noi, però il pubblico no, il pubblico è sempre quello, il pubblico a fare sempre la prima serata di Zelig è stata una roba indescrivibile, di boati, di esaltazioni, di acclamazioni, veramente la gente aveva una gran voglia.
Sì, anche perché Zelig poi è un simbolo, è sinonimo di risata. Raul Cremona, noi prima, io citavo insomma il mago Ronzo, Silvano il mago di Milano, sono i maghi che fanno ridere di fatto, ma Raul Cremona ha una preparazione magica seria, e secondo te è cambiato il modo di fare magia in questi anni?
Ma certo, molto. Noi siamo boomer, no? Lo sai, ci sono i boomer, sono quelli
sì,
che bevono la grappa a fine serata e guardano te che te, così almeno lo siamo per i giovani. Però noi siamo nati con che cosa? Con la Milano che non c'era, che non c'è più, con il Meccano, il piccolo chimico, col manuale di Silver, e ce li portiamo sempre dietro. La magia è cambiata da allora, a quei tempi devo dire che aveva una sua dimensione più classica. Invece io e altri maghi, pochissimi, io e Michele Foresta per dirne una, abbiamo sdoganato la figura del mago, investendo di più sulla figura dell'antimago. Certo, pubblico più disincantato crede sempre di meno, però vuole sempre più divertirsi, e la magia offre anche questo, cioè un lato della magia che è divertente, coinvolgente, che piace. E la dimostrazione avviene anche con il festival della magia che facciamo sempre al Manzoni, quest'anno no, ma abbiamo la magia di Sant'Ambrose, perché guardando comunque la gente arriva, viene, si diverte, ed è uno spettacolo, quello della magia, sempre per tutti, per famiglie intere, per i grandi, adulti, piccoli, più piccoli. La magia, insomma, è sempre bello da vedere dal vivo. In televisione perde un pochettino, però noi ci siamo organizzati e abbiamo inventato una magia nuova.
Raul, prima di salutarti, che anno è stato per te questo? In che modo l'hai vissuto?
Devo essere sincero, un po' ironicamente parlando, io compio 40 anni di carriera, quindi per me arriva questa pandemia in un momento in cui potrei dirmi, cioè, Raul, comincio a riposare un po'. È stato un anno nel quale non ho buttato via tempo, mi sono messo a preparare uno spettacolo nuovo che ha debuttato in parte al Giuditta Pasta di Saronno, uh-huh. E mi auguro di poterlo portare in giro per il prossimo futuro. Si intitola Raul Cremona e il Mago di Milano. Il Mago di Milano, uh-huh. Cioè un po' milanese e un po' italiano. E quindi quello che auguro a tutti è quello di non perdere tempo, in questa occasione di non perdere, ma di fare incetta di idee, di lavorare, di scrivere, di fare. Quindi per me, diciamo che la pandemia è arrivata in un momento in cui avevo bisogno di raccogliermi, di pensare. Quindi per me è stato un momento nel quale non ho sofferto molto.
Fare incetta di risate, ecco, diceva, tornare a teatro adesso che possiamo di nuovo farlo su un palco vero, con un pubblico vero, tornare anche a divertirsi e ridere, perché no, anche con un po' di magia. Grazie davvero e un grande grande in bocca al lupo a Raul Cremona per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi e sin salamin.
Torna adesso il punto sulla campagna vaccinale e sulla situazione Covid.
Sì, mentre cresce in tutto il mondo, abbiamo sentito a New York c'è davvero grande apprensione, stato d'emergenza per questa variante sudafricana Omicron. Il punto, dicevamo, sulla campagna vaccinale nel nostro paese con la terza dose, ma anche il vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni che ci aspettiamo nelle prossime settimane. Grandi polemiche anche su questo, perché non tutti sono d'accordo. Ne parliamo insieme a Roberta Villa, giornalista scientifica. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Io vorrei proprio partire da questo vaccino per i bambini, che per adesso sono gli ultimi in ordine di tempo a poter essere vaccinati, ma sbaglio a pensare che ci sarà un po' da litigare con molte, molte famiglie che non saranno d'accordo?
Sì, bisognerebbe non litigare, bisognerebbe evitare prima di instillare i dubbi e poi litigare, nel senso che sento questa narrazione che siamo costretti a vaccinare i bambini perché ci sono gli antivax che non si vaccinano. Le due cose non c'entrano nulla. I bambini li vogliamo vaccinare prima di tutto per proteggere loro, perché Delta, diversamente dalla variante precedente, colpisce i bambini in maniera significativa. Certamente nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di una forma che può essere un raffreddore, un'influenza, ma poi c'è comunque una quota non indifferente di bambini che devono essere ricoverati in ospedale, e comunque per una famiglia avere un bambino ricoverato in ospedale perché non respira non è proprio una cosa carina, che vanno in terapia intensiva, e purtroppo abbiamo anche una certa quota di vittime. Oltre a questo abbiamo dei danni a lungo termine che conosciamo da parte della malattia, perché sappiamo che almeno un bambino su 7 dopo 15 settimane ha ancora almeno un sintomo, più una sindrome infiammatoria multiorgano che pur rara può capitare. Quindi noi vacciniamo i bambini per proteggere i bambini. Poi questo servirà anche a frenare la diffusione di questa variante, molto probabilmente anche.
Restando in tema vaccini, le ultime settimane si parla anche dell'ipotesi di anticipare la terza dose perché la copertura risulta insufficiente.
Sì, anche qui si è anticipato da 6 a 5 mesi, altri paesi addirittura sono arrivati a 4, ma anche qui è stato comunicato male uno studio sul BNJ che mostrava che dopo 2 mesi dalla somministrazione della seconda dose di Pfizer cominciava leggermente un calo della protezione. Non vuol dire che dopo 2 mesi non si è protetti, quindi benissimo fare la terza dose tenendo conto che a 4-5 mesi ancora la la maggior parte delle persone ha una buona protezione, non è che dopo due mesi siamo completamente scoperti, certo. In questo caso non avrebbe senso la vaccinazione.
Roberta Villa, una domanda anche sul tipo di vaccino, perché durante la prima campagna, se così la possiamo chiamare, ciascuno di noi prenotando il vaccino faceva anche caso: ah, mi è uscito Pfizer, c'è il Johnson & Johnson, il Moderna, l'AstraZeneca. Adesso sembra quasi che si parli solamente di Pfizer, è così?
Beh, di fatto sì, perché questi richiami, vengono chiamati terze dose, ma di fatto sono dei richiami, vengono fatti esclusivamente con vaccini RNA messaggero, quindi Pfizer e Moderna. E siccome il nostro, i nostri rifornimenti, le nostre scorte sono più, molto più di Pfizer che di Moderna, di fatto sono quasi tutti Pfizer, ma c'è qualche Moderna.
Quindi il mix funziona, cioè se, nel senso, se qualcuno nelle due prime dosi ha fatto Pfizer, poi il richiamo viene fatto con Moderna, va bene.
Va benissimo, anzi quello che si è visto, io all'inizio ero perplessa quando nel mezzo della tempesta AstraZeneca si è deciso di dare la seconda dose con Pfizer, perché non avevamo i dati. A distanza di alcuni mesi sappiamo invece, sono usciti diversi studi che hanno mostrato come usare vaccini diversi ottiene solo lo scopo di aumentare la protezione, quindi va benissimo fare un vaccino diverso.
Allora, in un minuto, ma so che qui la questione è ampia e sarebbe lunghissima, nel momento in cui, parlando di varianti, noi sentiamo parlare di mutazioni, cioè questa nuova variante ha molte mutazioni, cosa significa?
Significa che è molto diversa dal virus che sta circolando qui, quindi non è un altro virus nuovo, noi non siamo totalmente impreparati come nel gennaio 2020, però è un virus molto molto diverso, quindi ci riporta un po' indietro sul tabellone della pandemia, e questa è la ragione per cui tanti sono allarmati, perché dobbiamo ancora imparare a conoscerlo, sappiamo che con ogni probabilità è molto più contagioso, non sappiamo invece se dà delle forme più gravi, e questo è importante sottolinearlo, ma già il fatto che sia più contagioso ovviamente crea una serie di problemi non da poco.
Ma queste mutazioni avvengono, come sostiene qualcuno, perché si ha il sospetto si ha un virus, questo Covid creato in laboratorio?
Ma no. No, no, i virus naturalmente mutano continuamente, l'influenza, rifacciamo la vaccinazione tutti gli anni perché i virus dell'influenza mutano spontaneamente, e quindi anche questo muta spontaneamente, è nella natura delle cose che i virus mutino, soprattutto questo tipo di virus. Ci sono ogni giorno migliaia e migliaia di mutazioni che sono assolutamente indifferenti, ogni tanto la roulette russa di queste mutazioni, soprattutto dove ne avvengono tante perché c'è tanta circolazione del virus, come in Sudafrica dove purtroppo meno del 30% della popolazione vaccinata, lì chiaramente è più facile che nella roulette russa esca una combinazione sfavorevole, come purtroppo sembra essere questa di Omicron.
E che il virus cambi in maniera autonoma, questo è cioè, insomma, il succo della questione, e abbiamo fatto un po' di chiarezza questa volta grazie ancora alla Roberta Villa, giornalista scientifica, che questa mattina è stata con noi. Un in bocca al lupo e a presto.
Grazie, arrivederci.
Allora, stavamo facendo un po' un focus sul taglio delle tasse. Abbiamo la direttrice Ivana Faccioli collegata con noi per un contributo. Ivana, buongiorno intanto.
Sì, buongiorno ragazzi, buon sabato.
Allora, il tema era che diciamo tutti quanti i governi hanno sempre detto che il taglio delle tasse sarebbe stato un pallino del loro governo, anche questo l'aveva detto, insomma, in misura minore. E perché dobbiamo essere contenti, nonostante abbiamo capito che la riforma non sia così sostanziale, quindi non cambierà il fisco italiano, però qualche beneficio per i contribuenti c'è.
Allora, innanzitutto è un primo passo, perché comunque vedere sulla carta che le aliquote dell'IRPEF sono state cambiate è comunque una cosa che nella pratica si tradurrà per un vantaggio per diversi milioni di italiani. Allora, le aliquote da 5 sono passate a 3, è sparita l'aliquota del 41%, per cui questo in parte penalizzerà chi ha i redditi superiori a 50-60 mila euro. Nello stesso tempo però è una riforma dell'aliquota IRPEF che andrà ad aiutare quella che definiamo normalmente la classe media, ecco, tutti coloro che magari per esempio erano stati esclusi dal bonus Renzi, perché il bonus Renzi, quegli 80 euro al mese, avevano diciamo un limite di reddito abbastanza basso. In questo caso Draghi, con un'operazione che comunque credo sia apprezzata anche da coloro che avevano sempre invocato un taglio delle tasse, è andato ad aiutare la classe media, e poi comunque un piccolo bonus arriverà anche a chi guadagna di più, perché comunque si va a scaglioni, no? Quindi fino a una certa cifra ci sarà al posto del 27, il 25 e così via.
È vero, poi allora lo dicevamo, quindi per riassumere, aliquote IRPEF che scendono da 5 a 4, verranno rimodulati gli scaglioni e le detrazioni, sarà cancellata l'IRAP per le ditte individuali, persone fisiche e start-up, il tutto per far pagare, lo dicevamo insieme a te Ivana, dal prossimo anno meno tasse a tutti i contribuenti, in particolare quelli con redditi medi. Sono i principali questi contenuti dell'intesa raggiunta al Ministero dell'Economia. Scetticismo da parte di Confindustria e dei sindacati, non si sarebbe potuta trovare una soluzione migliore in pochi secondi?
Confindustria ha relazionato pochi giorni fa in Parlamento e sostanzialmente è scettica un po' su tutta la manovra economica e su tutti i cambiamenti che vengono fatti. Secondo Confindustria gli interventi non sono sufficienti per modernizzare il paese, ha rilevato nella politica economica del governo molti aspetti positivi, però secondo gli industriali ci vuole qualcosa di più. Io ritengo che per gli imprenditori sostanzialmente quello che è importante è il costo del lavoro e penso che gli sgravi per gli imprenditori siano comunque ancora poco presenti, ecco.
C'è ancora da lavorare,
non ci sono, esatto, c'è ancora da lavorare.
Per tutte le ultime notizie noi ci si vede e si sente domattina alle 6. Ciao.
Ciao.